Lunedì prossimo, quindi fra tre giorni, saranno 5 anni dalla scomparsa di Franco Battiato. Noi anticipiamo di qualche giorno, per dare spazio appunto alla puntata di Voi che Sapete, per ricordare questo grande artista che insomma appunto a 5 anni dalla scomparsa continua a muovere la libertà rara che ha generato attraverso la sua musica. Franco Battiato, lo sappiamo, più che un semplice autore, è stato un vero e proprio esploratore di suoni, è stato capace di attraversare generi musicali diverse, epoche, linguaggi, dal rock sperimentale all'elettronica, dalla canzone d'autore alla musica cosiddetta colta. Beh, ogni sua fase artistica sicuramente ha aperto delle strade nuove, inattese, e le sue composizioni hanno saputo sicuramente unire ricerca, una certa immediatezza nel caso di tanti lavori, un notevole rigore musicale e anche una visione, se vogliamo, popolare. Un universo sonoro che è assolutamente personale e riconoscibile, e le sue opere continuano ancora oggi a influenzare musicisti di generazioni diverse. Si parla molto spesso dell'aspetto, diciamo così, letterario, filosofico di Franco Battiato, e a volte, forse, dico io, un po' meno di quello strettamente musicale. E quindi noi dedicheremo questa puntata di Voi che Sapete, con due ospiti d'eccezione, per cercare di comprendere meglio questo aspetto, di cui forse si parla ancora troppo poco. E abbiamo il grande piacere di avere due musicisti che hanno lavorato a lungo in diverse occasioni al fianco di Franco Battiato. Innanzitutto Carlo Guaitoli, che torniamo ad avere ospite nelle nostre trasmissioni a Rete 2. Buongiorno Carlo e ben ritrovato, è un piacere averti ancora con noi.
Buongiorno Claudio, buongiorno agli ascoltatori, grazie.
E poi abbiamo, per la prima volta, Voi che Sapete, un altro notevolissimo musicista che, come ho appena detto, ha lavorato tanto con Franco Battiato, e poi ascolteremo appunto alcuni dei suoi lavori. Si tratta di Saro Cosentino. Buongiorno Saro e ben trovato, un piacere averti con noi.
Buongiorno, buon pomeriggio a te, a Carlo, che non sento da tanto, quindi è un piacere sentirlo, e agli ascoltatori.
Vorrei cominciare innanzitutto a parlare con voi della vostra personale esperienza con Franco Battiato, no? Quindi vi chiedo, quando l'avete incontrato per la prima volta e come si è sviluppata la collaborazione? Carlo Guaitoli.
Forse in ordine cronologico lascerei il primo passo a Saro, che l'ha conosciuto qualche anno prima.
Benissimo, allora vai Saro Cosentino, raccontaci del tuo incontro con Franco Battiato.
È una questione anagrafica più che altro. Ma io ho conosciuto Franco nel 79 e lui stava registrando L'era del cinghiale bianco, cioè il passaggio tra la musica, metti tutte le virgolette che vuoi, colta, al passaggio sulla musica, diciamo, di comunicazione.
Sì.
E niente, io l'avevo contattato perché mi interessavano alcune cose che stava facendo, e da lì è nata una lunga collaborazione, cioè che poi si è sviluppata in varie forme negli anni.
Certo, e Carlo Guaitoli invece, tu come hai incontrato Battiato per la prima volta?
Ho conosciuto Franco nell'autunno del 1993, poco prima della presentazione della messa arcaica.
Certo.
E lui veniva da un lungo tour nel quale era accompagnato da Antonio Ballista, in certo. Questo caso Ballista diventava direttore d'orchestra, quindi aveva bisogno di un pianista con determinate caratteristiche, e quindi me l'hanno presentato, e da lì poi
è nata la collaborazione.
Amore a prima vista.
Beh, lo posso immaginare. Ma quando dici un pianista con certe caratteristiche, che cosa intendi?
Intendo un pianista classico con determinate caratteristiche di suono, di duttilità, ma che allo stesso tempo potesse affrontare, ecco, con disinvoltura anche la musica meno classica, e quindi anche improvvisatore, e tutto questo insieme. Quando lo scoprì strada facendo, che io ero cresciuto con queste caratteristiche, è stato molto contento, quindi mi ha chiesto di continuare la collaborazione.
Certo, mi interessa molto sapere le modalità di lavoro, no? Quindi vorrei che voi me le raccontaste. Saro Cosentino, qual era l'approccio al lavoro di Franco Battiato, le sue modalità, i suoi metodi?
Allora, Franco è un musicista che arrivava in studio molto preparato. Diciamo che la parte di registrazione era sempre diciamo molto ristretta rispetto al lavoro di preproduzione, quindi insomma quando si arrivava in studio con tutto già pronto, no? Diciamo c'era poco spazio all'improvvisazione. Detto questo, poi lui invece aveva degli orari ferrei per le ore di studio, in cui alle 12:30 si smetteva e si andava a pranzo, qualsiasi cosa stesse succedendo.
Come le orchestre sinfoniche.
Assolutamente, sì, assolutamente. Certo. Lui staccava e si andava a pranzo. No, insomma, una persona che arrivava in studio con idee molto chiare, insomma, quindi diciamo un grande lavoro fatto prima, ecco.
Certo. Carlo Guaitoli, tu hai fatto anche tantissimi live, no, con Franco Battiato, quindi da questo punto di vista qual era il suo approccio?
Ma dipende anche un po' dalle volte. Generalmente, come diceva Saro, era diciamo tutto molto preparato e piuttosto scritto anche. E poi magari ne parliamo un attimo anche del tipo di scrittura dei singoli strumenti, no? Che era davvero molto particolare in certi casi. In altre circostanze invece poi usciva fuori quella che era l'anima più invece improvvisatrice, no? di Franco, che non ci dimentichiamo, nasce come, come musicista, come a volte si definiva, da balera anche, no? E quindi improvvisatore e molto come dire, aperto a quello che succedeva nel momento.
Certo.
A volte anche in studio lo è stato, un po' dipendeva un po' dalle occasioni, ecco.
Certamente, ci sono tanti aspetti, no? Tanti volti del percorso musicale di Battiato, che nel corso della storia è cambiato tantissimo. Ci sono brani che sono diventati poi per diverse ragioni celeberrimi, altri invece che sono meno conosciuti. Sicuramente Centro di Gravità Permanente è uno dei brani più noti in assoluto di tutto l'immenso lavoro di Franco Battiato, una canzone in questo caso che ha una costruzione del tutto particolare. Carlo Guaitoli, ci vuoi raccontare qualcosa a proposito?
Ma è un brano che mi ha sempre affascinato molto, devo dire la verità, perché trovo questa costruzione davvero singolare, questo contrasto che sicuramente voluto da lui sia nel testo che nella parte musicale tra strofa e ritornello molto, molto evidente, no? Il ritornello è la cosa più semplice in musica che possa esserci, no? Un banale giro di do maggiore, che certo. Ha fatto, come dire, certo, la fortuna commerciale di questo brano, ma se andiamo alla strofa e all'introduzione troviamo qualche cosa di molto più, complesso, che anche per quanto mi riguarda all'inizio è sempre stato complicato da memorizzare,
certo.
In certo senso, questa introduzione formata da 9 misure, no? Da 9 battute invece che 8, e poi la prima strofa composta da 27 battute, 11 più 8 più 8, cioè una struttura davvero singolare, come lui amava fare molto, molto spesso, e poi anche dal punto di vista armonico piuttosto singolare,
sì.
Perché potremmo dire che un brano in sol maggiore, però inizia con l'accordo di re minore, poi si sposta il do minore, cioè tutti accordi che andrebbero bene in sol minore ma non in sol maggiore, per dire, con questo basso che scende per grado congiunto,
certo.
verso il basso, e poi il ritornello invece in do maggiore, quindi è tutto fuorché semplice questo brano. Invece il primo, come dire, la prima impressione che uno ha ascoltando invece è questo ritornello semplice, ma sotto c'è qualche cosa di molto più originale e ricercato, come lo è anche nel testo, insomma.
Eh sì, certamente, no? C'è un mondo anche timbrico e di colori strumentali estremamente raffinato. D'altronde io credo che sia una delle cose più difficili, no? Creare una musica che abbia un contenuto spesso anche melodico, armonico o ritmico complesso, ma che scorra via, no? come se questa cosa non si percepisse. Beh, sicuramente un elemento di grande interesse della musica di Franco Battiato è la sua immediata riconoscibilità, secondo me, indipendentemente dai periodi, no? del lavoro di Franco Battiato. Sei d'accordo, Saro Cosentino? Che cosa lo rende così riconoscibile, secondo te?
Ma diciamo che quello che diceva Carlo prima, cioè della finta semplicità, la cosa la troviamo in tanti brani di Franco, che apparentemente sono molto semplici e poi dopo nascondono invece delle strutture e anche delle armonie molto più ricercate. Ma insomma credo che sia anche una questione, oltre armonica e melodica, anche una questione timbrica, nel senso che poi la scelta degli strumenti, delle armonizzazioni, delle orchestrazioni poi in qualche modo lo rende abbastanza riconoscibile al primo ascolto, e poi ovviamente c'è la voce, insomma, che in qualche modo interviene sempre, cioè, farei l'esempio di Fleur, no? dei tre dischi fatti,
certo.
di cover, dove l'elemento vocale in qualche modo caratterizza moltissimo, insomma,
certo.
il suo modo anche di approcciare cose non scritte da lui.
Certo, beh, da un certo punto di vista la sua voce non era una voce, come dire, tecnica di un tipico cantante di incredibili performance, però aveva anche lì un timbro, un modo di raccontare attraverso la voce assolutamente molto riconoscibile. Quindi come mescolava i vari timbri Franco Battiato, Saro? Qual era il suo approccio?
Ma diciamo che guardando la sua produzione come cantante, secondo me c'è stata un'evoluzione notevole dall'inizio fino alle ultime,
sì.
diciamo, per dirla in maniera semplice, secondo me cantava molto meglio nell'ultimo periodo rispetto all'inizio, dove in qualche modo la voce era molto caratterizzata anche timbricamente, no? Se prendiamo ad esempio la produzione della voce del padrone rispetto a alcune performance vocali fatte su Flair o su brani come L'ombra della luce, diciamo c'è una tensione che lui riesce a mantenere senza dover forzare, in qualche modo che rende poi il brano lo sposta in una zona molto più affascinante, in qualche modo.
Ti incontro nella stessa galleria dove ci siamo lasciati. Ti incontro nella stessa galleria dove ci siamo lasciati persi di vista, come succede spesso nella vita. Mi ricordo che ti piaceva danzare alla maniera classica, ci eravamo tanto amati e non l'abbiamo capito, forse eravamo troppo giovani, legati da storie di sesso. Non è strano che ci si trovi come un tempo, quando ci capivamo guardandoci negli occhi. È bello rivederti davvero, scendono inaspettatamente lacrime come pioggia spontanee d'allegria. Riprendiamo il sentiero con lo stesso cammino verso la stessa meta nell'aria del mattino. Abbiamo attraversato una vita.
Abbiamo attraversato una vita piena di cambiamenti, abbiamo imparato a contemplare la natura e i desideri. Questa sicuramente, contrariamente a quella che abbiamo ascoltato prima, Centro di Gravità Permanente, Le nostre anime, è una canzone non tanto conosciuta di Franco Battiato, molto articolata, molto complessa e con una poetica straordinaria. Sei d'accordo, Carlo Guaitoli, che questa potrebbe essere una sorta di, come dire, di testamento di Franco Battiato? Quali sono le caratteristiche di questa particolarissima canzone?
Assolutamente sì, è una canzone che lui amava sopra ogni altra cosa, che ha voluto cantare fino proprio agli ultimi giorni. Devo dire che sì, l'ultimo Battiato, quello di Apriti Sesamo e di questi due brani, Le nostre anime e Lo spirito degli abissi, sì. Forse non hanno avuto, come dire, non sono stati messi sul podio nella sua produzione, come invece io penserei di fare. Io adoro questo periodo perché è un concentrato di tutte le risorse di Franco, di tutte le esperienze, sia dal punto di vista dei testi che dal punto di vista della musica. Questo è un brano che dal punto di vista musicale, diciamo, oltre a ricordarmi momenti straordinari in studio a Londra con musicisti pazzeschi come Gavin Harrison, John Gibran, che Saro conosce bene, ma con la Royal Philharmonic Orchestra. Dicevo, ci sono alcune caratteristiche che sono tipiche del modo di comporre di Franco, no? Questa introduzione quasi staccata, qualcosa che non ha a che fare troppo col brano che parte in seguito. La scrittura del pianoforte, che è portante ed è una scrittura proprio interamente fatta da lui. Prima dicevo questo modo originale di scrivere per gli strumenti, il pianoforte o il basso sono sempre stati strumenti che lui ha utilizzato in maniera tutta sua, molto personale, a volte in modo meccanico, a volte no. Comunque, insomma, questo è un brano costruito su questo giro di pianoforte su una scala Lidia, sì, come è successo in tanti altri brani, no? Come Caffè della Paix, Mesopotamia, Strade dell'Est. Franco ha scritto tanti brani modali, tra virgolette, no? Che, come dire, attraverso questo tipo di scrittura crea una tensione musicale che va poi a sfogarsi nell'inciso, quando invece finalmente sentiamo Re maggiore, sì, Sol maggiore, no? E poi l'utilizzo dell'orchestra, degli archi, anche qui tipicamente sua. Io ho imparato tantissimo a lavorare al suo fianco durante i momenti delle orchestrazioni, perché veramente lui aveva un modo di utilizzare l'orchestra molto nobile, molto, sì, nobile, cioè, sì, non voleva mai farla diventare qualche cosa di ingombrante che andasse a come dire, ad appesantire la composizione, ma rimane sempre funzionale al brano ed è molto 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 interessante e sensibile come modo di scrivere. E ovviamente un brano sì che è stato arricchito dalla presenza di questi grandi musicisti e da un testo strepitoso
sì.
che lui si lancia quasi verso un'altra esistenza alla fine di questo brano.
Vorrei adesso tornare invece su un altro brano estremamente famoso.
Guardano passare i treni, le strade deserte di Tosè. Da una casa lontana tua madre mi vede, si ricorda di me, delle mie abitudini. Un istante ritorna la voglia di vivere a un'altra velocità. Passano ancora lenti treni per Tosè. Nelle chiese.
Sì, e questa è un'altra canzone bellissima, I treni di Tosè. E tra le penne che hanno elaborato questo brano, insieme a Franco Battiato, naturalmente, a Giusto Pio, c'è il nostro Saro Cosentino. Quindi ti voglio chiedere, Saro, di raccontarci qualche cosa su questo brano, dici qualcosa sulla genesi. A proposito di genesi, dopo parleremo di un'altra cosa.
Allora, I treni di Tosè nasce perché diciamo, Franco aveva avuto l'idea di andare a partecipare a un festival di Viña del Mar che si trova in Sud America, un festival molto, molto famoso, e bisognava scrivere un brano. Quindi diciamo, l'idea originale nasce da quello, che poi diciamo, il brano è finito all'Eurofestival invece che al Festival di Viña del Mar, ma insomma, poco importa. Tra l'altro ricordo che in Lussemburgo il brano fu eseguito dall'orchestra, diciamo, era tutto dal vivo con orchestra, grande orchestra, quindi cioè, pensare a quello che è oggi, dove no? Cioè, tutto registrato, half playback, diciamo, credo che solo le voci vadano live, insomma, un bel passo indietro rispetto a quello. Cioè, adesso sembra che tutto quanto sia molto difficile, no? Cioè che suonare dal vivo sia in qualche modo molto difficile in televisione, quando in realtà voglio dire 30-40 anni fa
si è sempre fatto, certo,
tranquillamente, senza nessun problema. Quindi voglio dire, con la tecnologia che abbiamo oggi non capisco perché. Comunque, diciamo, al di là di questa piccola digressione, sì, voglio dire, per me è stato come andare all'università in qualche modo, no? Perché quando scrivi insieme a calibri del genere, insomma, il mio era un pennino più che una penna, ma insomma è un'esperienza straordinaria, cos'altro posso aggiungere?
Certamente. A proposito della molteplicità dei linguaggi della musica di Franco Battiato,
sì,
Pedro,
26 aprile 1987 andava in scena per la prima volta a Teatro Farnese di Parma questa opera Genesi, appunto, un'opera di Franco Battiato che forse molti non conoscono. È una storia molto particolare, gli dèi che assistono con molta preoccupazione alla decadenza, direi quasi irreversibile, del genere umano e sono sul punto di provocare un ennesimo diluvio universale. Da lì si svolge poi tutta la storia di questo lavoro, che fa riferimento a un aspetto, se vogliamo, quello esoterico, non so se è la parola giusta. Carlo Guaitoli, questa inclinazione alla meditazione, alla riflessione, appunto all'esoterismo, non so se è giusta questa parola, si riflette anche nel suo modo di comporre la parte esclusivamente musicale?
Ma sì, era un tutt'uno nella sua concezione, no? Della vita, del lavoro che faceva e di quello che era importante per lui, insomma. Era un approccio del tutto personale e singolare. Io personalmente, parlando di opere, no, lui ne ha scritte ben quattro, ha scritto quattro opere, una messa, un balletto, sono veramente sempre rimasto molto colpito, perché Franco non era un compositore tradizionale che si metteva lì con il pentagramma e la penna a scrivere, no? Cioè, non nasce così, Franco non conosceva nemmeno la musica e a un certo punto l'ha studiata, ma non lo è mai stato un compositore di quel tipo lì. Eppure riusciva, attraverso anche le tecnologie, almeno dal momento in cui l'ho conosciuto io, a mettere su carta delle cose che non neanche io mi rendevo ben conto come facesse. Certo. Perché era un suo modo, come dire, di spingersi al di là di quello che un altro avrebbe fatto. E questo lo si è visto ovunque, lo si è visto poi nel cinema, lo si è visto nella pittura. Cioè, erano esperienze dove lui si buttava, e grazie a questa forza interiore enorme riusciva dove altri non avrebbero nemmeno iniziato, no?
Sicuramente
No, dico, in queste esperienze ha realizzato qualche cosa che per lui era davvero molto importante, anche dal punto di vista proprio musicale.
Certo. Saro Cosentino, qual era il rapporto di Franco Battiato con la tecnologia e con l'evoluzione della tecnologia? Perché lui, insomma, non dimentichiamo che aveva una certa competenza ed esperienza a proposito.
Sì, diciamo che il suo primo periodo ha utilizzato sintetizzatori, musica elettronica, quindi diciamo un rapporto sempre molto vorace con la tecnologia, però sempre in qualche modo al servizio di un'idea, non mai la tecnologia per la tecnologia. Insomma, in qualche modo lui aveva sempre un'idea abbastanza chiara di quello che voleva raggiungere e utilizzava tutti i mezzi a disposizione. Questo l'ha fatto anche nel cinema, ad esempio, no? In cui è riuscito a realizzare anche con mezzi abbastanza nuovi rispetto diciamo, alla produzione tradizionale. Questo l'ho utilizzato anche nella musica, in computer, campionatori, diciamo, sempre utilizzato la tecnologia a disposizione, le ultime, insomma, in qualche modo era sempre abbastanza interessato a vedere quello che era disponibile, insomma.
Raggiungeremo la completezza, la via della vita e trasformazione, il bene e il migliore dei giudici. Quando scoppiò la grande guerra, l'umanità era sulla via del sacrificio. lo spirito degli abissi si impadronì del nostro destino. Abbiamo attraversato senza accorgerci l'oscurità dell'inconscio è più forte di noi.
Bellissima questa modulazione che apre al ritornello. Abbiamo attraversato senza accorgerci l'oscurità dell'inconscio è più forte di noi. So, Carlo Guaitoli, che tu ami particolarmente questo brano, Lo spirito degli abissi.
Sì, io credo sia uno dei suoi brani più belli in assoluto, e anche dei suoi testi più belli e interessanti. Ma musicalmente come dire, ci presenta proprio tutto Battiato, no? Questa ambiguità di fondo dal punto di vista armonico, no? Inizia in La minore, però poi un accordo di Mi minore che non è la dominante, quindi sembra che moduli verso il Sol maggiore, poi torna alla minore, sì. Insomma, andiamo sui tecnicismi, però,
certo, però è così.
Questa apertura improvvisa in Fa diesis minore, no? Che nessuno si aspetta.
Eh già.
Non so come gli venivano, ma lui amava spingersi, amava sperimentare e uscivano questi capolavori.
Certo. Benissimo, noi chiudiamo qua questa bella conversazione e vi ringrazio davvero tanto per essere stati con noi. Quindi vi ricordo Franco Battiato, 5 anni dalla scomparsa lunedì, quindi una bella occasione per andare a riscoprirlo, perché la sua opera è veramente un'opera infinita, sono tantissimi i campi nei quali Franco Battiato si è espresso, ed è stato un grande piacere parlare con voi che insomma con Battiato avete lavorato tanto. Quindi davvero grazie a Carlo Guaitoli per essere tornato ai microfoni di Rete 2, grazie.
Grazie a voi, è stato un grande piacere.
E grazie a Sarro Cosentino per la prima volta. Voi che sapete, speriamo di poterti ospitare altre volte.
Grazie, è stato un piacere.
Alla prossima, grazie.
Ancora in questo corpo attuale, dopo aver viaggiato dentro il sonno, l'inconscio ci comunica coi sogni frammenti di verità sepolte. Quando fui donna o prete di campagna, un mercenario, un padre di famiglia, per questo in sogno ci si vede un po' diversi e luoghi sconosciuti sono familiari, restano i nomi e cambiano le facce e l'incontrario.
Radio Televisione Svizzera, Rete 2.